Stadio Aperto.
18:35 minuti, TMV Radio Stadio Aperto. Tra 55 minuti il fischio d'inizio di Parma-Napoli, che apre questo mercoledì 22 luglio a livello di Serie A. Dopo i due match di ieri, la vittoria dell'Atalanta sul Bologna, la vittoria del Milan a Reggio Emilia col Sassuolo. Un Milan che ha vissuto una serata pirotecnica, dove è successo un po' di tutto, dove dalla Germania a partita in corso sono arrivate le parole dell'agente di Ralf Rangnick, e al termine del match il rinnovo fino al 2022 di Pioli. Con i nostri opinionisti, con i nostri ospiti, abbiamo cercato in questi primi 90 minuti di trasmissione di ripetere, raccontare, svelare come si è arrivati a tutto questo, ma è il momento di raccogliere anche il pensiero di un grande tifoso del Milan come Paolo Bertolucci. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, le sensazioni e la reazione del tifoso Paolo Bertolucci alla serata di ieri e a ciò che è emerso al di là della vittoria sul campo?
Ma io non sono in grado, come dire, di giudicare se sia stato meglio confermare Pioli oppure cambiare tutto quanto. Dico solo che non so se l'hanno fatto apposta o meno, ma sicuramente hanno spiazzato tutti quanti, perché ormai erano tre mesi che si parlava solo di questo tedesco, dei suoi metodi, c'era anche il budget, no? 75 milioni di qui e di là, Pioli ci dispiace, gran signore, però non verrà riconfermato, eccetera eccetera. Poi invece, come nei grandi gialli, come dire, l'assassino viene svelato all'ultima pagina. Ieri sera sono rimasti anche gli stessi addetti ai lavori, sono rimasti a bocca aperta. Se poi, come ha detto Nosotti, a fine partita Ibrahimovic gli è chiesto ma è vero di Pioli, insomma, vuol dire che la cosa veramente è stato un fulmine a ciel sereno anche per i giocatori, che insomma in linea di massima qualcosa avrebbero dovuto sudorare, invece niente.
Questo Milan, Paolo, di queste ultime tre settimane abbondanti, perché anche il giocare ogni tre giorni dà l'idea che il Milan scoppiettante, in grado di portare avanti risultati utili uno avanti all'altro, sia qualcosa di mesi e mesi fa. In realtà il campionato è ripartito, insomma, un mese fa circa. Ti piace, ti diverti, sei tornato a vedere con soddisfazione il Milan giocare?
Ma sicuramente è divertente, insomma, credo che il Milan, l'Atalanta e il Sassuolo, insomma, per quello che ho visto in questi, in questi giorni, sono sicuramente le squadre più divertenti, non dico più forti, più divertenti. Però insomma, questo non è il calcio solito, nel senso che il giocare ogni tre giorni, secondo me, falsa completamente, o almeno in gran parte, quelle che sono invece le abitudini, eccetera. Poi c'è la buona e la cattiva sorte, perché qui ormai, cioè, se uno c'ha un infortunio di un paio di settimane perde sei partite, per cui cosa impensabile invece in un campionato normale. Basta vedere insomma adesso cosa accadrà fra due o tre giorni in Milan. Praticamente, se mi presento a Milanello avrei anche qualche chance di essere convocato, perché tra infortunati, tra squalificati, eccetera, veramente Pioli avrà difficoltà a arrivare a 11. Ma al di là di questo, si vedono, insomma, la Sampdoria ha avuto questo boom incredibile, il crollo pazzesco della Lazio. Però ecco, credo che non bisogna, al di là della serietà di Pioli, dell'ottimo lavoro che ha fatto, non si discute, però non credo che questi due mesi qui debbano essere presi, vanno presi con le pinze, ecco, assolutamente non sono totalmente veritieri.
C'è un aspetto evidente che rende ancora più anomalo questo periodo calcistico, in generale sportivo, ed è il fatto che si stia giocando a porte chiuse, e quindi insomma in una sorta di cattedrale nel deserto. San Siro, così come le grandi arene del tennis o i grandi palazzetti del basket, quando sono sold out ovviamente portano ad un tipo di pressione non paragonabile ad uno stadio vuoto. Certo. Questo può aver aiutato anche, Paolo, alcuni giocatori che insomma gli stessi tifosi del Milan avevano un po' preso di mira o comunque considerato non all'altezza del peso di indossare una maglia come quella rossonera?
No, può essere, questo indubbiamente, insomma, alcuni sono tutti giovani, come dire, la maglia pesa, lo stadio di San Siro ancora di più, eccetera, quindi appena sbagli uno stop si sa, insomma, a San Siro quello che succede. è un pubblico dal palato fin troppo fine, troppo esigente, vivono molto di ricordi, cioè ogni volta il paragone con Van Basten, con Rai, con Ancelotti, con Baresi, con Maldini, certo che escono tutti sconfitti, se prendi quel paragone lì non vai da nessuna parte. E quindi i giovani sicuramente che invece hanno bisogno di giocare e di sbagliare, come accade nella vita, di sbatterci anche con la faccia, quindi io credo che giocare senza compiti da questo punto di vista è stato veramente un grande vantaggio per loro.
Tra l'altro, a proposito, se vogliamo, anche del fatto che si può essere giovani da un punto di vista anagrafico, ma non giovani da un punto di vista di presenze. Ieri Paolo, 200ª presenza con la maglia del Milan di Gigio Donnarumma a 21 anni. Ecco, già il numero di presenze e l'età lo rendono obiettivamente una mosca bianca per il calcio italiano.
Sì, ma non solo, insomma, ovviamente.
Certo, chiaramente.
Però, insomma, io ricordo, insomma, che me ne parlò Galliani tanti anni fa, e mi disse: guarda, abbiamo preso un ragazzino che è un fenomeno assoluto. Però siccome che, come dire, soprattutto nello sport troppo spesso si parla di fenomeni, io invece dico sempre potenziali, ci metto sempre il potenziale davanti. Però, insomma, quindi questo Donnarumma ce l'avevo già in testa da ragazzino, proprio diversi anni fa. E ogni volta Galliani mi diceva: guarda, stai tranquillo, questo arriva, e in effetti, insomma, quando poi ho visto con la domenica Mihajlovic che mise in campo, capì che, insomma, per forza eravamo di fronte a un qualcuno, un qualcosa di straordinario per quello che è il calcio italiano, oltretutto, insomma, il ruolo di portiere. E questo, insomma, lo ha confermato, credo che, insomma, è destinato a battere tutti i record, perché se rimarrà in campo come più o meno fino a 38-40 anni, non vedo come non possa superare di gran lunga, non so, anche Buffon, ecco.
A proposito,
il valore, io parlo di presenza.
Certo, non fa una piega. Paolo, a proposito del citato Galliani, Galliani, Berlusconi in Monza lo prendono, lo portano in Serie B. Cioè, obiettivamente un tifoso del Monza in questo momento non dico che possa sognare più di un tifoso del Milan, però di fronte a sé ha un qualcosa di prima del duo Galliani-Berlusconi inammissibile quasi al pensiero.
Ma sai, io ho vissuto, diciamo, la tragedia sportiva tra virgolette della Serie B, insomma, ero a San Siro con il Milan Cavese, quindi, insomma, ne ho visto un po' di tutti i colori, Farina, Colombo, compagnia cantante. Naturalmente quando è arrivato Berlusconi è stato un uragano, un tornado. All'inizio veniva anche, come dire, preso in giro, no? Quando parlava di due squadre, cioè due portieri, due terzini destri, due terzini sinistri, cioè tutti invece erano abituati a giocare su una rosa di 14-15 elementi, lui parlava di 20-22, insomma, già. E quindi veniva visto come un matto, obiettivamente. Poi invece i risultati mi hanno dato ragione, il Milan ha vinto di tutto, di più in quei 28-30 anni. Il problema è che non si può vivere di cose, no? E quindi adesso con un occhio guardano anche al Monza, qualcuno ha anche paura. Io credo che obiettivamente, insomma, come dire, il miracolo Milan sia una cosa a parte. Questo, come dire, è un giochino, perché evidentemente si annoiavano, hanno ancora lo spirito combattivo, si annoiavano a stare a casa davanti alla televisione, e tu sai che non c'è. Galliani di Monza, cioè Berlusconi praticamente, Arcore e Monza, ha detto: diamo una mano a questa squadra. Subito sono riusciti, anche con grandi investimenti, a vincere tranquillamente la Serie C. Adesso vediamo la Serie B. Certo, un Monza-Milan sarebbe una cosa un po' particolare, tanto nel frattempo posso tifare tranquillamente Milan e Monza, tanto sono in due categorie diverse.
Infatti, almeno per un altro anno.
Appunto, poi vedremo.
C'è una domanda di un ascoltatore che io ti giro, Paolo, perché è rivolta a te, e obiettivamente però manca la controprova, manca il secondo elemento, a mio avviso, per poterti dare una risposta, però è simpatica. È stato più facile per te, Paolo, gestire Panatta o Ibrahimovic per Pioli?
Beh, no, guarda che i grandi non sono... Io era una sopportazione, nel senso, era un rapporto marito e moglie, per cui l'importante era, come accade in questi casi, le lamentele, il borbottio continuo della moglie, farlo entrare dall'orecchio destro e farlo uscire a sinistra. Questa è la soluzione, come dire, per sopravvivere in casa con la moglie. con Pioli, io ho dormito sinceramente più notti con Panatta negli alberghi che non con mia moglie, perché da quando avevamo 14 anni, per cui è un inferno. E invece Pioli con Ibrahimovic, come dire, tra virgolette, si conoscono da poco, sono appena fidanzati, e al di là dell'allenamento, di qualche cena eccetera, poi ognuno c'ha la sua famiglia, la sua vita. La nostra era veramente un'unione quasi matrimoniale, insomma, compagni, e non siamo mai sposati, ecco, mettiamola così.
Questo mi offre l'assist, Paolo, per chiederti anche sul tennis, visto che insomma stiamo apprezzando chi ci riesce questo calcio così anomalo. Qualche sport, penso alla MotoGP, la Formula 1 è ripartito, a fine mese ripartirà l'NBA. Sul tennis, Paolo, si vive ancora di più alla giornata forse di quanto ci si sarebbe potuto immaginare?
Sì, sai, la moto, la Formula 1, obiettivamente, che ci sia o non ci sia il pubblico, io tutto sto cambiamento, tutto questo stravolgimento non lo vedo, anche perché se uno va a 350 all'ora in moto o in macchina, non credo che abbia il tempo di star a vedere anche in tribuna se c'è qualcuno o meno, e nemmeno sentire, penso, il tifo.
Senza
dubbio. Nel calcio, nel pallacanestro, eccetera, sicuramente questo si sente. Nel tennis, che è un po' ovattato, non avremo nessun tipo di problema perché non è uno sport di contatto, basta ridurre il numero di raccattapalle, quelle cose lì, come previsto partiranno tutti insieme con un charter da Londra o da Parigi per raggiungere New York, tutti nello stesso albergo alla guardia, quindi vicinissimo al campo, quindi da questo punto di vista non è un problema. Il problema è poi dopo torni in Europa e il giorno dopo dovrebbe iniziare a Madrid. Se tu devi fare la quarantena, come fai? Cioè, giocatori che giocano la seconda settimana degli US Open non potranno mai giocare a Madrid, e se giochi in Madrid poi che fai? Non giochi Roma. Cioè, non è pensabile. Quindi o tolgono la quarantena per i giocatori eccetera, oppure questo calendario sarà stravolto, e essendo così compresso le squadre di calcio, tu bene o male, insomma, due o tre uomini, quattro uomini li puoi anche far ruotare, nel tennis no, per cui non è che puoi giocare Cincinnati, US Open, Madrid, Roma, Roland Garros, tutto di fila uno e l'altro, cioè è impensabile, neanche un marziano può pensare di giocare questi tornei, quindi dovranno fare delle scelte, però l'importante è, come dire, ripartire, e speriamo, insomma, che questo accada, anche se qualche dubbio per Cincinnati, New York c'è, però il 99% io credo che da Madrid a Roma e Roland Garros a settembre saranno sicuramente disputati.
Anche perché, Paolo, di fatto, se non erro, il torneo che citavi prima dello US Open è distante esattamente un mese, 22 agosto, quindi di fatto l'ATP e la WTA sono di fronte adesso a giorni decisivi per poter prendere una decisione drastica sugli US Open, magari.
Sì, che comunque Cincinnati non si giocherebbe a Cincinnati, ma si giocherebbe negli stessi campi degli US Open, quindi i giocatori, come dire, starebbero tre settimane circa nella stessa sede, nello stesso hotel, tutti insieme. Però dopo il problema, detto, quando poi tu torni indietro inizia subito Madrid, insomma, gente che viene da New York, non so, credo che dovrà fare la quarantena visto il periodo, insomma, è quello che sta accadendo. Vedremo, insomma, credo che sono decisioni, insomma, Gaudenzi, il presidente dell'ATP, devo dire che da quando è arrivato lui è successo la fine del mondo,
quindi, non un battesimo fortunatissimo.
No, lui è Calvelli, per cui insomma, però insomma abbiamo, come dire, due ragazzi italiani, ragazzi, insomma, adesso sono un po' meno ragazzi, però sono ancora molto giovani, con grande esperienza internazionale, due persone molto serie, molto per bene, molto stimate, altrimenti non sarebbero stati eletti dai tennisti di tutto il mondo, e quindi insomma, diciamo, siamo in buone mani, ecco. Hanno deciso ben prima, quando sempre il calcio andava avanti un giorno dopo l'altro, eccetera. Il tennis è stato il primo a fermarsi perché ha capito che doveva farlo, quindi siamo in buone mani, sono sicuro che se riprenderà nella maniera giusta.
Le ultime due battute, Paolo, prima di salutarti e ringraziarti. La prima, a proposito di Gaudenzi, che tra l'altro un mesetto fa, quando successe quel che ormai è arcinoto a tutti sull'Adria Tour, la positività di Djokovic e quant'altro, sì, Usò anche parole piuttosto forti nei confronti del serbo. È una vicenda quella che, a tuo avviso, così la mettiamo da parte, non la ritiriamo più fuori, anche il circuito ormai dovrebbe dimenticarla come un brutto incubo, che però in realtà insomma sono stati gli stessi tennisti a riportare in auge, o invece insomma è un qualcosa di gravissimo che ha contribuito a portare avanti lo stesso Djokovic con posizioni discutibili, e ci vado cauto.
Sì, ma io credo che non bisogna dimenticare, bisogna invece trarre lezioni da quello che è accaduto. Djokovic, come dire, ne è uscito male in quanto numero uno del mondo e punto di riferimento, anche, come dire, se le colpe non erano cioè tutte sue, lui anzi è un ragazzo molto, troppo generoso. Abbiamo visto quanto ha aiutato gli ospedali milanesi e bergamaschi, e lui che è serbo, per cui vale molto, ma molto di più. Non so quanti italiani hanno contribuito all'ospedale di Sarajevo, sinceramente. Quindi molto, molto di più, e voleva fare qualcosa di importante anche per la Serbia, per il Montenegro, eccetera, per beneficenza aveva radunato tutti questi giocatori, quindi le intenzioni erano fantastiche. Si sono attenuti a quelli che erano, come dire, le disposizioni in quel momento dei vari stati. Sicuramente la sera, come dire, se vai in discoteca, poi lì è accaduto un qualcosa che non avrebbe dovuto accadere. Non è tanto colpa di Djokovic quanto di Dimitrov, perché è lui che a quanto pare è arrivato dagli Stati Uniti e bene o male ha portato questo virus, che poi ha colpito anche gli altri. E quindi ecco, io dico, è stata una lezione importante. Ne è uscito male Djokovic, ma in quanto numero uno ed organizzatore. Però non si può dimenticare la generosità del ragazzo e lo scopo, che era uno scopo meraviglioso, benefico.
E l'ultima, Paolo, in generale, vedi un paese che, come in molti sostenevano con grande semplicità, leggerezza, ne sta uscendo migliore nello sport e non solo?
Ma aspettiamo e vediamo, nel senso che bisogna rendersi conto che è stata una mazzata incredibile. Cioè, a Natale, se avessero detto che dopo 3 mesi gli italiani giravano per strada con la mascherina, pochi che giravano per strada con la mascherina pensavano, vabbè, questi sono, è un film di fantascienza. Purtroppo non è stato così. Diciamo che ci siamo comportati bene, speriamo di aver imparato la lezione. Vedo che ci sono, come dire, c'è gente che è ancora, come i terrapiattisti eccetera, che ancora non crede, non è vero niente, salta la montatura di qui di là, però insomma non è che puoi avere il 100% nella vita. Non abbiamo debellato tutto, siamo sulla buonissima strada, bisogna stare attenti. Abbiamo fatto grandi sacrifici, ecco, io quello che ho paura non è tanto la questione sanitaria, che secondo me è stata abbastanza circoscritta a questo punto. È quella economica, perché vedo male da settembre, ottobre, novembre. Insomma, io conosco un sacco di gente che ha aziende, che ha industrie eccetera, e che quando finirà la cassa integrazione purtroppo saranno costretti a limitare, e non poco, il personale, idem per tante altre situazioni. Quindi ecco, lì la vedo proprio dura, difficile, e l'Italia dovrà essere ancora più coesa e al di là, come dire, del tifo di una squadra per l'altra, veramente riuscire a fare squadra tutti insieme, perché sennò altrimenti l'Italia da questa situazione ne uscirebbe con le ossa rotte. Mi auguro di sbagliarmi.
Tra l'altro, Paolo, questo nel piccolo, ovviamente, che può rappresentare un settore singolo all'interno di una situazione che hai descritto perfettamente. Noi molte volte, penso, abbiamo parlato col presidente della Lega Nazionale Dilettanti, col presidente della Lega Basket, ma certo, penso allo stesso tennis, no? Vero, ci sono c'è lo US Open, il rumore che ha fatto la cancellazione di Wimbledon, ma poi ci sono anche tutti i bambini, i ragazzi che vanno nella scuola del loro paese, del loro quartiere, che non sanno neanche se riusciranno a ripartire, come riusciranno a ripartire gli istruttori. Cioè, è una situazione
Sì,
drammatica anche per quello.
I giocatori, cioè, capisci che il Djokovic, Nadal e compagnia cantante possono stare anche non uno, neanche due, 8 anni fermi, e in ogni caso non gli cambia la vita né a loro, né ai figli, né ai nipoti, perché ne hanno talmente tanti che non hanno problemi. diciamo i primi 100 possono anche saltare un anno completamente. Il dramma è dal numero 120, 150 in poi, perché noi si parla adesso dei grandi tornei, no? New York, eccetera, eccetera. Sì, ma quello sono 100 persone. Ma il dramma è sono tutti quelli dietro che nessuno in questo momento ha la forza di provare a mettere giù un prize money, organizzare un torneo a livello futures, a livello inferiore. E per cui c'è tutta quella marea, come c'è i giocatori di serie C, di serie D, di promozione, eccetera, che io mi auguro nel basket, nel calcio, eccetera, possano, come dire, proseguire in quello che è il loro lavoro, la loro passione. Ma io credo che, non so, c'è il rischio che metà delle squadre spariscano completamente, perché non c'è possibilità di andare avanti. Speriamo che non sia così.
Paolo, grazie mille, è sempre un piacere.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Grazie, ciao.
Grazie a Paolo Bertolucci.